Bene, grazie Luca. Mi sentite tutto abbastanza? Mi vedete, mi sentite bene? Posso avere un feedback? Sì.
Sì, perfetto.
Allora, grazie, buongiorno a tutti, benvenuti. Io sarò sintetico, ma devo dire che ho presentato durante questi anni del Circolo Dossetti diversi libri di Salvatore Matoli, al quale mi unisce un sentimento non solo di stima, ma anche di amicizia. E l'ho sempre fatto volentieri. Con questo libro, la mia introduzione sarà, come dire, l'ho trovato in qualche modo più semplice e più difficile da introdurre, perché è un piccolo libro che è già una sintesi, estremamente sintetico. Cioè, ogni capitoletto del libro mette in luce in modo, sono sei capitoletti, mette in luce in modo estremamente chiaro un concetto, lo sviluppa e ciascun capitoletto mette in luce una questione cruciale, determinante. Cioè mi sembra che Natoli abbia fatto proprio un potente sforzo di sintesi di alcune questioni che lui ha sempre affrontato nel suo percorso, importante percorso di ricerca, ma che qui fa, per dir così, precipitare intorno a un punto cruciale. E il punto cruciale è appunto la questione del rapporto tra uomo e Dio attraverso Cristo nel dolore. Ecco. In questi capitoletti compare spesso un interlocutore, compare sovente un interlocutore. E questo interlocutore è Nietzsche, e in particolare lo scritto di Nietzsche, l'Anticristo. Ecco. E Natoli ci fa vedere come Nietzsche sia stato molto acuto a sottolineare alcuni punti di catastrofe, di crisi, di difficoltà del ragionamento cristiano, diciamo così, del ragionamento teologico, del ragionamento dottrinale cristiano relativamente alla questione del dolore. Partirei proprio dalla citazione finale, proprio dal termine, dalle ultime righe del saggio di Natoli, che sono una citazione appunto da Nietzsche. Il regno di Dio non è, dice Nietzsche, qualcosa che si attende, non ha un ieri, non ha un domani, non giunge tra 1.000 anni. È l'esperienza di un cuore. Esiste ovunque e in nessun luogo. E Natoli aggiunge: è giusto, ma non del tutto vero. Il regno di Dio può venire, o forse solo approssimare, se si opera per esso. Ecco, per certi aspetti, in questa conclusione è contenuto il nucleo fondamentale, no? Che cosa sia il regno di Dio e come venga testimoniato dall'icona del dolore, dall'icona dell'uomo dei dolori, cioè dalla rappresentazione del Cristo che patisce. Ecco, la domanda è cosa sia il regno di Dio. E l'ultima affermazione di Natoli, che si può forse approssimare se si opera per esso, contiene, mi pare, il senso della sua interpretazione. Ma adesso prendo capitoletto per dirvi, per citarvi, per leggervi le righe che mi sembrano essenziali per capire, insomma, il percorso. Diciamo che ci impiegherò una decina di minuti, però chiedo a Luca di bacchettarmi e di fermarmi se vado troppo in là. Ecco. Chiaro,
Non
Luca?
preoccupare, vai tranquillo.
Ecco, mi fai un cenno e io capisco. Smettila. Va bene. Allora, il primo capitoletto si intitola Dolore patito, dolore inflitto. Parte appunto da questa icona devozionale fondamentale che a un certo punto appare nella storia della rappresentazione, la storia della rappresentazione artistica, ma che ci ha accompagnato, no? Attraverso anche grandi rappresentazioni, che sarebbe bello esaminare nella loro potenza espressiva, quasi per dir così singolarmente, no? Da Antonello da Messina a Cranach, a Dürer, per arrivare al Novecento, a Ensora, a Rouault. Io prediligo per molti aspetti quelle di Rouault nel Novecento, che mi pare abbia dato da questo punto di vista molto, molto da pensare. Allora, la rappresentazione, diciamo così, del Lecce Homo. Natoli ci fa capire che Lecce Homo vuol dire guarda, guarda qui, insomma, hai visto cosa sta, l'hai voluto questo, ecco. E questa espressione ci introduce a una prima considerazione fondamentale che compie Natoli nel primo capitolo, che è uno snodo, il primo snodo. No, procederò un po' per questioni, in modo che poi Natoli possa anche approfondirle, naturalmente. No? La prima questione è, naturalmente, questa icona, l'uomo dei dolori, che ci accompagna, ha una sua, come dire, ambiguità, produce una empatia, produce un'emozione in chi la contempla e da un lato diventa motivo di consolazione, dall'altro produce un sentimento di contrizione. Cioè l'icona favorisce una nostra immedesimazione, una immedesimazione emotiva, appunto un'empatia, e che da un lato diventa un motivo di consolazione, perché noi vediamo nel Gesù che soffre uno di noi, no? E quindi ciascuno di noi nel proprio dolore, nella propria sofferenza, cioè in qualcosa che appartiene inevitabilmente alla nostra vita, non ci sentiamo abbandonati, perché Gesù ha sofferto. Ma Gesù è anche Dio, non è soltanto uomo. Ecco, il proprio del cristianesimo, dice Natoli poi in un altro capitolo, ma è una cosa che percorre tutto il testo, è proprio l'incarnazione. Ecco, l'incarnazione. È un unicum. Il Dio dei cristiani soffre e muore nel Figlio e fa esperienza di ciò che appartiene a tutti noi come esseri umani. Il soffrire e il morire. Ecco, questo punto intanto va sottolineato, perché è davvero impressionante che il Dio cristiano muoia sulla croce, soffra e patisca. Ecco, è qualche cosa che, per dir così, ci appartiene. A me sembra l'assolutamente straordinario. A me sembra un tratto così distintivo da, insomma, impressionante. Ecco. Al Dio cristiano nel Figlio appartiene l'experimentum crucis, ciò che mette alla prova, ciò che mette alla prova la nostra esistenza nella sua inesauribile, inesausta ricerca di senso. Il dolore, la sofferenza profonda che ciascuno di noi nella sua vita prova, è come se ci facesse apparire, pensate alla perdita di una persona cara, è come se sprofondasse il senso, è come se ci facesse aprire un orizzonte di assenza di senso. Ecco. Ma a questo i cristiani sanno che il Figlio di Dio ha partecipato. E questo è straordinario. E questo è straordinario. Ecco. Allora, a questo punto, poi tornerò su questa questione che è, a mio avviso, estremamente rilevante, ma a questo punto Natoli fa una considerazione rilevante. Ci sono dolori patiti che vengono dalla natura e dolori inflitti, quelli che noi ci arrechiamo a vicenda. E l'icona dell'uomo dei dolori riguarda il dolore inflitto, cioè i patimenti di Gesù sono dolori inflitti. Gesù è messo a morte per mano di altri uomini e in particolare è vittima di un'ingiustizia. Quindi qui si apre un grande capitolo. Siamo all'interno del dolore, ma all'interno di una specie di dolore, della specie del dolore che è proprio della vittima innocente, che subisce il dolore da parte di altri. Ecco. E questo, su questo Anatoly pone l'accento: la sofferenza del Cristo è frutto dell'arbitrio e della crudeltà degli uomini, non può essere omologata alla comune e naturale sofferenza. Ecco. Allora, è questa specificità del dolore che da un lato certamente appartiene, per dir così, alla dimensione trascendentale del dolore, ma all'interno di questa dimensione che tutti ci unifica, che tutti proviamo, che dà consolazione ai malati, agli storpi, agli indigenti, ai disagiati e anche a colui che soffre, perché altri soffrono, ecco, però dentro questo dolore puro c'è un punto, il dolore inflitto, il dolore provocato, la vittima innocente. Ecco. Le sofferenze di Cristo, da questo punto di vista, scrive Anatoly, non sono confrontabili con quelle di Giobbe. Ecco. Perché le sofferenze di Giobbe riguardano il tema della giustizia di Dio e l'enigma del male. Le sofferenze di Cristo sono invece le sofferenze di un uomo arrestato e messo a morte ingiustamente. Questa circostanza, dice Anatoly, è stata per lo più messa sullo sfondo, ecco, però è una circostanza, questa della questione della responsabilità umana rispetto al dolore, che va fatta emergere. Ci sono dolori di cui gli uomini sono responsabili e sono loro responsabili. Ecco. Questo è il primo grande tema, direi, che Anatoly mette subito in campo. Questo rilevamento di una differenza all'interno del tema complessivo e, come dicevo, trascendentale, perché ci unisce tutti in quanto esseri umani, del dolore. Nel secondo capitolo Anatoly accentua una questione che è interna a questo argomento. Questi dolori che patisce Gesù potevano davvero essere evitati? Ecco. Allora, e qui si apre un'altra questione importante, una questione con la quale Anatoly, per certi aspetti, che Anatoly apre e che mette sotto una luce critica, potente, la questione della generazione del senso di colpa. Ecco. Da un lato l'uomo dei dolori genera questo senso di colpa, diciamo anche qui, che coinvolge l'umanità intera, e dall'altro in questo modo rende, tra virgolette, economica la sofferenza, perché la si può offrire in espiazione. Che cosa significa? Significa che viene introdotta dalla riflessione, naturalmente, teologica, la grande questione della solidarietà nella colpa di tutta l'umanità. Cioè, è vero, questo dolore è stato provocato da uomini, ma tutti siamo compartecipi in questa colpa della provocazione del dolore. Qui si apre il grande tema del peccato di origine, fondamentalmente, attraverso questa mediazione. E il grande tema del peccato di origine implica, dice Anatoly, una logica espiatoria che ha funzionato, che ha permesso ai credenti di finalizzare il patire e di conferirgli un senso, che però per Anatoly è in fondo un travisamento di senso. Qui poi sarà lui naturalmente a dirci o a chiarire. Ecco. Ma è un punto fondamentale. C'è in gioco il concetto di natura umana e della relazione tra la natura umana e il peccato. No, chi è senza peccato scagli la prima pietra, cioè chi di noi non provoca dolore. Naturalmente ci sono gradi differenti di questa provocazione, ma c'è qualche cosa, una sorta di abisso nel cuore dell'uomo. Ecco. Questo D'altro canto, continua Anatoli, in questo modo però noi distogliamo lo sguardo dalla considerazione che il dolore dell'uomo Gesù non era necessario, che quei patimenti potevano essere evitati e che responsabili sono stati coloro che li hanno inflitti. Qui devo dire si apre un'altra questione filosoficamente e teologicamente di grande rilievo. Davvero questi patimenti non erano necessari? O in Cristo tutto doveva essere necessario? È una questione che Anatoli reintroduce ancora a partire da Nietzsche. L'idea del sacrificio espiatorio. Ecco, l'idea del sacrificio espiatorio, questa logica del sacrificio espiatorio, Anatoli la ritiene estranea dal Vangelo. Ritiene che si debba liquidare la logica risarcitoria e che si debba liquidare la logica espiatoria. La logica del sacrificio espiatorio non appartiene al cristianesimo. E non appartiene al cristianesimo perché un Dio che avanza una richiesta di questo tipo, che avanza questa logica, Gesù vittima innocente che viene offerta in soddisfazione delle nostre colpe, avrebbe poco a che fare col Dio predicato da Gesù, ma somiglierebbe piuttosto a una divinità pagana. Ecco, Gesù non muore, dice Anatoli, a causa in espiazione dei nostri peccati, ma a favore di una buona causa, per il regno di Dio. Allora abbiamo così una struttura della circolarità, abbiamo l'introduzione di una solidarietà nella colpa, di un tema del peccato di origine che giustifica una logica espiatoria, ma questa logica espiatoria, che rende necessario il sacrificio di Cristo per l'emendazione dei peccati dell'umanità, è una logica aberrante. Questo è un grande tema, una grande discussione filosofica teologica svolta da Anatoli. Ecco. Quindi non c'è un peccato che deve essere rimesso e che rende necessario il dolore, il patimento dell'uomo dei dolori per eccellenza. Passiamo al capitolo terzo, scusatemi se sto andando un po' lungo, ma adesso cercherò di essere più sintetico. Voi capite che sono temi di grande rilievo e che di conseguenza qualcosa bisogna argomentare. No?
Vai pure Roberto, perfetto.
Grazie Luca. Allora, il terzo capitolo si intitola Tu sei re? Col punto di domanda. Qual è il capo di accusa che provoca il patimento del Cristo? È la questione della regalità. La questione della regalità. Ecco. E gli evangelisti, dice Anatoli, insistono sull'episodio della regalità, che naturalmente è trasformato in questa sorta di sceneggiatura della beffa, no? La corona di spine, ecco, che è quella proprio tipica dell'icona dell'uomo dei dolori. Ecco, Gesù è davvero re. Gesù è davvero re. Anatoli dice, gli evangelisti insistono sul tema della regalità per mostrare che Gesù è davvero re, ma non di questo mondo. Non di questo mondo, cosa che i romani, Pilato, non potevano comprendere. Cosa che era temuta invece dai sacerdoti che ne vogliono la morte. Gesù è anche accusato di essersi detto figlio di Dio, è un messia, è un re, ma di quale regno? Ecco. E qui c'è tutta l'elaborazione da parte delle prime comunità, no? Cristiane di un modello di messianicità, di regalità che potesse mostrare come quello che sembrava essere un fallimento in realtà fosse un nuovo inizio. No? Il mio regno non è di questo mondo, no? Per citare il Vangelo di Giovanni. E Anatoli dice, sotto questo segno, anche l'ascesa al Calvario, la crocifissione, possono essere interpretate come una intronizzazione. Ma la questione è, vi ricordate, siamo partiti dalla citazione finale di Nietzsche, ma di che regno si tratta? Di che regno si tratta? Ecco. Natoli ricorda il Vangelo di Luca, no? Lo Spirito del Signore mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi, per predicare un anno di grazia del Signore. Cioè, accento Anatoli, non c'è riferimento a un sopramondo. Il nuovo regno è un impegno per riscattare dall'ingiustizia, dalle miserie morali, dai deficit materiali, questo mondo. Questo è il tema che ricorre da ora in poi. Non quindi il riscatto di questo mondo. Scrive Natoli così, non si tratta di un altro mondo a compensazione di questo, ma di questo stesso mondo reso diverso, facendovi regnare la giustizia e l'amore. Ecco. Bene, bene. Ma, se ci fermassimo qui, naturalmente, Cristo sarebbe inteso come un grande riformatore sociale. E quindi Natoli pone la questione, cioè e qui interroga dal punto di vista che lui dice di essere il suo, di non credente, tra virgolette, bisognerebbe mettere questa espressione, devo dire, e interroga i credenti, tra virgolette. Ecco. Allora, dopo aver sottolineato ancora nel quarto capitoletto intitolato proprio Ecce Homo, fino a che punto gli esseri umani possono provocare violenza, possono provocare dolore agli altri esseri umani, dopo aver ulteriormente scavato nella nostra tendenza, che sembrerebbe quasi essere innata, a nuocere e a nuocerci, a dominare e a possedere, dopo aver ancora messo in luce questa dimensione della violenza intrinseca all'umano come tale, Natoli torna sulla questione. Cosa Gesù pensava di sé? Ecco, quando ci si chiede ma qual è il regno? Cosa intende per regno? Qual è la sua regalità? Allora la domanda diventa cosa Gesù pensava di sé? Gesù pensava di sé di essere figlio di Dio, ma questo figlio che cosa voleva dire? Di essere servo di Dio, di essere l'agnello di Dio, di essere intimo col suo Dio. Ecco, Natoli rimane per molti aspetti, a me pare, ma questo ce lo dirà poi lui, perplesso rispetto all'elaborazione teologica successiva, che ne fa. E questa è la stessa perplessità che ha mostrato Natoli, dice in modo piuttosto rozzo nella sua scrittura, che ha mostrato Nietzsche. Ecco, qui mi permetto di dire che la scrittura di Nietzsche non è mai rozza, perché Nietzsche porta alla scrittura quello che vuole portare, anche un aspetto di violenza e di rozzezza, ma questa è una questione molto molto limitata, ecco. Allora, noi riflettiamo sulla quantità di dolore che l'uomo provoca, che è presente nell'uomo, ma la questione che diventa davvero fondamentale è cos'è il regno, in che senso la regalità, cosa significa figlio di Dio, cosa Gesù pensava di essere, cosa possiamo credere. Che senso ha tutto questo? Ecco. Allora, Natoli a questo punto pone una domanda. E siamo nel capitolo 5. Sarete miei testimoni. Si intitola così il capitolo. Questo, il farsi uomo di Dio. Il trasformarsi dell'uomo in Dio. L'essere liberati dal dolore e dall'ultimo, l'ultimo nemico, no? Per dirla con San Paolo, dalla morte. Questo, mi pare, abbia creduto nei secoli la cristianità. Lo credono ancora i cristiani. Cioè il senso del regno di Dio, nella sua potenza, il senso dell'essere Gesù figlio di Dio, nella sua densità metafisica e ontologica. Questo lo credono ancora i cristiani. Cioè, quello che Natoli ci ha detto prima, il senso del regno di Dio come senso di liberazione di questa terra, per quanto possibile, dal dolore che ci infliggiamo, non è il senso teologico del regno di Dio nel quale credono e hanno creduto i cristiani. Non basta per dirsi cristiani. Ecco, allora Natoli argomenta: nel domandarmi questo mi chiedo, sono nella pagina 55, appunto nel quinto capitoletto, nel domandarmi questo mi chiedo se in coloro che oggi si dichiarano credenti non si sia forse insinuato qualcosa di umano, troppo umano, da risolvere nella pratica tutta terrena della carità. Cosa vuol dire allora credere? In cosa crede chi crede? Gesù è Dio ed è un Dio che muore davvero? E la domanda che pone Natoli a questo punto è: ma può un Dio morire? Leggo: il suo ritorno vorrà dire la sparizione definitiva del dolore e della morte. Questo credo che il credente creda. Ma se questo crede, tutta la predicazione di Gesù, il suo dare la vita per la realizzazione del regno, non può risolversi soltanto in un esempio di vita, nell'indicazione di una condotta, ma deve essere una promessa di eternità. Ma non so fino a che punto oggi i credenti vivano nell'ardente attesa propria della prima cristianità. Noi, diciamo così, crediamo di più in un Gesù compassionevole che nel risorto. Quindi l'asse verticale per cui ci si dice cristiani è la resurrezione. È la risurrezione. Ecco. Allora, ultimo capitoletto, andiamo alla fine, finalmente vi lascio a Natoli. Natoli riprende il tema e esprime quello che mi pare sia il suo parere. La vera novità cristiana è l'incarnazione, ma come va interpretato questo? Va interpretata al di là della sua mitografia, e Gesù diventa colui che ha saputo essere per gli altri e diventa il segno del divino presente in ogni uomo. La redenzione è dare riscatto ai miseri e il regno di Dio è già tra di noi. Questo è il punto di vista, diciamo così, posso usare questo simbolo del non credente credente, poi Salvatore mi darà una bastonata sulle mani, di un non credente credente. Ecco, è quello a cui può arrivare. Ecco, è quello a cui può arrivare. Può arrivare a un Gesù che concepisce l'avvento del regno come liberazione dai mali fisici, morali e sociali della comunità. È questo da cui Natoli viene attratto. È questo che lo attrae della predicazione di Gesù. Lui lo scrive bene così, con questa espressione molto, molto forte, la terrestrità del messaggio. E in questa terrestrità del messaggio non si vede nell'uomo dei dolori la trascendenza in senso forte, ma e quindi la vittima offerta in espiazione di un peccato di origine, ma la vittima della sua stessa predicazione, della sua azione per la liberazione qui dell'essere umano. Però, d'altro canto, Natoli sa che se il cristiano si distingue in quanto cristiano, per quello si dice non credente, è altro a cui pensa quando pensa il regno di Dio e quando pensa l'essere figlio di Gesù. Quella di Natoli è una religiosità, lui lo dice a un certo punto, spinoziana. Ecco, homo homini deus. Prendersi reciprocamente in carico, condividere. E condividere naturalmente non solo la gioia, ma anche il dolore. E già questo è un compito, è il compito che segnalavo proprio all'inizio, con cui Natoli chiude, difficile per il quale si deve operare. Grazie, scusate se l'ho presa troppo lunga.
Grazie Roberto, benissimo. Prego Salvatore.